Diamo inizio alla seduta del Consiglio Comunale, grazie, ben arrivati, ben ritrovati e un cordiale saluto a tutti e a tutte. Appello, Aprone Francesca, presente, Brusco Eros, presente, Cattoi Vanessa, presente, De Biasi Martina, siamo in attesa dell'arrivo, De Michei Stefano, presente, Franchini Franco, presente, Gatti Stefano, presente. Maranelli Massimo, assente giustificato, Marchiori Eddi, presente, Martinelli Mauro, Mondini Sergio arriverà indicativamente verso le 17, me l'ha appena comunicato telefonicamente, Saiani Gianni, presente, Scarpiello Sergio, presente, Scarpolini Maria Rosa, presente, Sega Daniele, presente, Speziosi Michela, Tomasi Antonella, presente, Zomer Michele, presente. Sì? Sì? Attualmente sì. Presenti 17, assenti 3. Ecco, esatto, grazie dottoressa. Avete tutti timbrato l'entrata presso l'aula consigliare? Va bene. Gli scrutatori... Zomer Michele e Mondini Sergio, che però risulta assente, e il sostituto è esattamente, ma lei dovrebbe arrivare, siamo in attesa che arrivi, lei dovrebbe arrivare a breve. Attualmente abbiamo sì la presenza di Zomer Michele. Grazie. Allora, io ho alcune brevi comunicazioni da dare ai consiglieri. Innanzitutto ecco, il ringraziamento anche da parte mia nei confronti della nostra tirocinante, Delia Gulotta, che si è prestata durante il suo servizio di tirocinio presso il nostro comune per realizzare questa importantissima guida rivolta a tutti i consiglieri e assessori evidentemente, perché è molto illustrativa, di carattere operativo ed anche esemplificativo, perché in modo molto duttile, semplice, sintetico illustra esattamente il funzionamento dell'ente comune in tutte le sue, diciamo, ripartizioni. Per cui grazie, credo che sia veramente un lavoro molto prezioso, siamo tutti particolarmente grati. E quindi ci tenevo anche personalmente ad esprimere i personali ringraziamenti, ma a nome ovviamente di tutto il Consiglio Comunale. E il Sindaco, anche eventualmente faccio su questo, eventualmente se vuole intervenire subito.
Grazie Presidente, sì, mi associo anch'io a quanto affermato dal Presidente del Consiglio. Siamo veramente soddisfatti del lavoro che è stato fatto da Delia, che era appunto qui in tirocinio presso la nostra struttura. Credo che anche da parte sua sia stato un momento formativo interessante, ha capito un po' come funziona la macchina amministrativa e da questo punto di vista voglio sottolineare proprio l'impegno del nostro comune nei confronti dei giovani che svolgono servizio civile qui presso la nostra struttura e che hanno modo di imparare veramente tante cose, per cui davvero grazie per questo utile strumento e credo che quello precedente era quello regionale, ce n'era uno, io me lo ricordo, ma vecchissimo, di 20 anni fa, per cui insomma siamo gli unici ad avere qualcosa di nuovo e aggiornato. Grazie.
Bene. Grazie a lei, arrivederla. Ecco, ritorniamo a quelle che sono delle brevi comunicazioni che devo darvi. Ecco, ci tengo anche a titolo personale ad anticipare che in data giovedì 22 maggio alle ore 17.30 ci sarà un'importante conferenza stampa e avrei piacere che ci fosse anche la rappresentanza in quella circostanza appunto del Consiglio Comunale. Se volete prendere nota arriverà comunque anche la comunicazione ufficiale, ripeto, giovedì 22 maggio ore 17.30 presso la sede della nostra biblioteca, una conferenza stampa per la presentazione del logo comunale aggiornato e rinnovato stemma comunale aggiornato e rinnovato, e tengo a precisare rinnovamento, non trasformazione o riproposizione di un nuovo stemma, perché tutti gli elementi identificativi, i tratti distintivi vengono evidentemente salvaguardati. Però ecco, ci tengo a precisare, non entro troppo nello specifico perché vuole essere anche una sorpresa, diciamo che questa necessità nasce soprattutto come ragionamento generale, diciamo, da quello che è un orizzonte di percorso di digitalizzazione e di transizione digitale compiuta che ormai il nostro comune ha portato a termine, e quindi diciamo che non ha solo una valenza estetica il fatto di rinnovare appunto il simbolo, il logo e lo stemma, perché nasce anche da un bisogno di carattere pratico che riguarda proprio lo snellimento, la semplificazione, la sburocratizzazione, quindi avere anche uno stemma più facilmente reduplicabile e che possa ovviamente facilitare i nostri servizi e quindi i nostri uffici. Ecco, ci tenevo proprio a dare questa diciamo precisazione, perché ovviamente questo è un aspetto che riguarda appunto il rinnovamento del nostro stemma, però ecco, questo lo posso dire, ci sarà anche per l'occasione una mostra, sia pur circoscritta, però una mostra di carattere illustrativo, dove verrà data evidenza anche attraverso foto e documentazione storica a quella che è l'evoluzione appunto storica dello stemma. E se ho capito bene, insomma, rispetto alle ricerche che sono state effettuate, si parla di all'incirca 100 anni, si parte indicativamente da fine 800, inizio 900, e quindi c'è anche c'è stato questo interesse storico per arrivare appunto a quella che è la proposta che verrà appunto comunicata ufficialmente in data 22 maggio. Ecco, quindi questo ovviamente ci tenevo a dirlo a voi tutti, e per quanto riguarda le comunicazioni così più generali non ho altro da dire, se non rinnovare il fatto che come conferenza di capigruppo abbiamo stabilito questo ordine del giorno, ovvero tratteremo subito i 7 punti all'ordine del giorno. È stato deliberato dalla conferenza di capigruppo di concedere mezz'ora di question time, ma al termine diciamo della trattazione dei singoli punti all'ODG. Per quale motivo? Perché potete vedere che abbiamo anche la presenza delle figure tecnico-gestionali. Ringrazio in particolare Veronica Neri e la dottoressa Valdessari, che saranno con noi per la trattazione dei primi 4 punti. A seguire, i punti quinto e sesto vedranno la presenza dell'architetto Simoncelli, che chiameremo dopo, e il settimo invece non chiede la presenza di figure tecniche. Quindi ringrazio, saranno a nostra disposizione per qualsiasi richiesta di approfondimento nello specifico. Quindi io adesso darei la parola al sindaco per le comunicazioni. Del sindaco non ha comunicazioni, quindi direi che possiamo dare inizio alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno. Vi ricordo che poi viene al termine chiaramente dell'illustrazione di ogni punto, viene concessa la possibilità ai consiglieri di intervenire, quindi di chiedere approfondimenti nello specifico. Sono sempre possibili 2 repliche e controrepliche, avete la possibilità di dibattere per ben 2 volte. E quindi ecco, cerchiamo di mantenere questo ordine, cerchiamo di mantenere l'ordine anche per quanto riguarda ovviamente la prenotazione degli interventi. Grazie. Quindi quando si interviene, next, quando si chiude, si deve chiudere il microfono in modo tale che non si vada verso la sovrapposizione delle chiamate. Bene, allora, primo punto all'ordine del giorno, ok, accendiamo le luci, grazie. Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti Tari, anno 2025. Do subito la parola all'assessore Speziosi, grazie.
Buonasera a tutti, anche da parte mia. E partiamo appunto con l'approvazione della tariffa sui rifiuti Tari per l'anno 2025. Sarò breve, in quanto penso che abbiate potuto vedere che per quanto riguarda la tariffa sull'anno 2025 siamo in linea rispetto alle tariffe del 2024, quindi sostanzialmente andiamo ad approvare entro i termini di legge, quindi entro il 30 di aprile, quello che saranno la tassa sui rifiuti che viene applicata alle utenze domestiche e non domestiche, ma che mostra un'invarianza di tariffa rispetto all'anno 2024. Dal 2017 la legge ha attribuito a ARERA, all'autorità di regolazione per energia, rete e ambiente, la funzione di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione del corrispettivo per il servizio integrato di rifiuti e dei singoli servizi che riguardano l'intera gestione del sistema di raccolta dei rifiuti e quindi la copertura integrale del costo del servizio dei rifiuti e di tutte quelle attività di gestione propedeutiche per garantire un buon servizio. ARERA ha stabilito una serie di norme ovviamente dove vengono messe in campo tutte quelle fattispecie per assicurare una copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio ad esclusione dei rifiuti speciali, ovviamente, che quelli vengono gestiti autonomamente e a proprie spese dai produttori, quindi delle attività economiche, che devono poi di sua volta comprovare l'avvenuto smaltimento o trattamento in conformità alla norma vigente. E viene appunto stabilito che l'approvazione delle tariffe viene approvata qui in consiglio e la procedura di approvazione tramite un piano finanziario di servizio di gestione dei rifiuti. E come sapete noi abbiamo l'incarico con la comunità di Valle che ha fornito appunto il piano economico finanziario PEF e noi siamo chiamati all'approfondimento insomma di un sistema tariffario che prevede la determinazione di una ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4 e 2 del DPR 158 del 99 e dell'articolo 12 del regolamento Tari, assicurando anche tutta una serie di agevolazioni per le utenze domestiche, tenendo quindi conto di eventuali riduzioni e agevolazioni. Come avete potuto vedere dai documenti depositati, si ritiene di ripartire il costo in costi fissi e in costi variabili, come il piano finanziario 2022-2025, per il periodo 2024-2025, con una suddivisione del 72% per le utenze domestiche e del 28% sulle utenze non domestiche. E quindi, come abbiamo già detto prima, ha copertura integrale del costo e quindi eventuali agevolazioni vengono coperte con mezzi di bilancio oppure spalmate sul contribuente Tari. Per l'anno 2025 il piano di gestione finanziario dei rifiuti validato per il 2024-2025 conclude in un costo complessivo di 1.178.948 e quindi, diciamo, come ho detto all'inizio, in linea con il costo che avevamo sul 2024. Negli atti avete depositata una tabella che viene messo a confronto 2024-2025 e abbiamo, diciamo, una piccola differenza di circa 14.000 euro che riguarda in sostanza l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, che è un pochettino più elevata rispetto all'anno 2024, mentre, come potete vedere, la parte di gestione interna dei rifiuti invece è un pochettino calata e quindi va a compensare, e quindi possiamo sostenere che c'è per l'anno 2025 rispetto al 2024 c'è un'invarianza di quello che è la tassa dei rifiuti sia sulle utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Come sapete, per le utenze domestiche la tariffa è calcolata in base al numero di componenti del nucleo familiare ai metri quadri, mentre per quanto riguarda le attività economiche, quindi le utenze non domestiche, viene calcolato in base alla categoria di appartenenza, che c'è un indice apposito, insomma. E quindi questa è la linea di massima, quello che andremo ad approvare in questo momento con questa delibera. Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Grazie.
Grazie e diamo pure inizio alla discussione.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ecco, allora io ho vagliato tutti i calcoli che si sono fatti per arrivare alla tariffa e mi sembra che non sia tutto corretto, insomma, ecco, come matematica, non è un'opinione praticamente. In sostanza poi ho visto che ARERA da un MTR2 attuale vorrebbe passare in futuro a un MTR3, che sarebbe il metodo di tassazione. Avete sentito quello che ho detto fino adesso? Quindi questo aspetto è positivo. Un'altra cosa che volevo chiedere, ho visto che i costi, diciamo, no? Cioè praticamente adesso con il 1° marzo è partita il porta a porta, quindi per i 9 mesi che ci separano da qui alla fine dell'anno, sicuramente con la differenziata potremmo avere meno residuo e più differenziato. Quindi mi sarei aspettato di vedere, diciamo, queste voci, diciamo, aumentare, insomma, e quindi in teoria calare un po' quel che è l'importo complessivo, no? Questo non c'è. Ho visto che comunque il costo rispetto all'anno precedente, che è di 14.000 euro, circa incide per l'1% di aumento. E un'altra cosa volevo chiedere, questo importo volevo chiedere al tecnico, la signora Neri, che credo che lei potrà rispondermi, di 1.178.000 euro, e da dove deriva? Deriva da un mero servizio o ci sono altre spese? Cioè noi paghiamo un servizio sulla Tari o non so, ci sono degli utili, dei dividendi, non so, ad esempio dei, come si chiama lì, il CDA, quelle cose lì, oppure è solo un servizio? Questo volevo se mi chiariva un attimino questo aspetto. Da dove deriva praticamente questo ammontare?
Buonasera. Allora, relativamente alla domanda sul totale delle voci da cui ricaviamo il 1.178.000, sono tutti costi che sono a carico del Comune e dell'ente gestore, la Comunità di Valle, perché noi ci riferiamo comunque alla Comunità di Valle. E questi costi, lo può vedere nell'elenco, sono i costi relativi alla raccolta e allo smaltimento, e sono i costi del personale, sono costi di investimento e di esercizio dell'attività di raccolta. È un'attività economica la raccolta dei rifiuti e la gestione dello smaltimento dei rifiuti, però noi creiamo questo piano economico e diciamo che non abbiamo un ricavo, perché noi dobbiamo spendere quello che costa, dobbiamo coprire i costi, punto. Non abbiamo, anzi a volte... esatto, non è un servizio proprio, esatto. Questo costo totale, il 1.178.000, era già stato approvato l'anno scorso nel piano economico finanziario, che era stato aggiornato e validato per il 24 e il 25 sulla base dell'MTR-2. Okay? L'MTR-3 non posso darle informazioni perché è una materia di cui si occuperà la comunità di Valle con Dolomiti Ambiente, perché è un metodo che sarà, è vero, personalizzato, perché se si dovesse andare a il costo, se dovesse essere parametrato sulla chi inquina paga, quindi su quanto io produco di rifiuto pago, allora lì sì che effettivamente è un metodo personalizzato e forse anche più corretto, però io su questo non posso dire nulla, perché riguarda la tariffa puntuale che scatterà dall'1/1/26. Al momento io però altre informazioni non posso darne. Ecco.
Sì, quello del MTR3 infatti l'avevo ben specificato che ARERA è in via di definizione di questo nuovo metodo più personalizzato. Un'altra domanda che volevo fare è: esiste una piattaforma dove i cittadini possono seguire puntualmente la raccolta, l'efficienza da parte del Dolomiti Ambiente? Cioè, sarebbe giusto, secondo me, che i cittadini possano vedere passo a passo, se vogliono, l'efficienza che Dolomiti Ambiente dimostra, diciamo, nel suo operare, insomma. Mi sembrerebbe una cosa corretta. Cioè, esiste una piattaforma di questo tipo attualmente? Grazie.
Per questo servizio Dolomiti Ambiente ha predisposto il loro portale e quindi dove bisogna fare riferimento al portale di Dolomiti Ambiente. Noi sulle bollette dei rifiuti, come disposizione da ARERA, se voi vedete nell'ultima pagina è raccolta dati della differenziata, potete vedere negli ultimi 5 anni com'è cresciuta, non tantissimo, però quello è l'unico dato che possiamo dare agli utenti che pagano le bollette. E rispetto all'anno scorso è aumentata circa di 1,5 punti, non tantissimo, però si sta lavorando molto su questo. Sui dati, io adesso sinceramente è una cosa che mi verrebbe da dire che è più Dolomiti Ambiente che bisogna contattare, ecco, e l'ufficio, vecchio servizio ambiente, insomma, ecco, noi più che gestire la tariffa, altro, ecco, abbiamo i dati della raccolta differenziata che, come l'ho detto prima, per obbligo di legge dobbiamo inserire in bolletta. Se voi prendete l'ultima fattura di chi paga i rifiuti, vedete dati e ci sono dal 2020 al 2025, al 2024. Ecco.
Se posso aggiungere, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Allora, intanto, per quanto riguarda la nuova tariffa, quella del 2026, in effetti la comunità di Valle con Dolomiti Ambiente sta predisponendo il nuovo regolamento, che nessuno ancora ha visto perché ci sta lavorando, che riguarda appunto la tariffa puntuale che verrà applicata dal 1 gennaio 2026 e che naturalmente dovrà passare, insieme al regolamento sui rifiuti, dovrà passare in tutti i consigli comunali per l'approvazione. Poi, per quanto riguarda il discorso dei dati, ero qui, stavo guardando velocemente, scorrendo la pagina della comunità di Valle, non l'ho trovato, ma dovrebbero esserci riferiti comune per comune. Non sono riuscito a trovarlo, poi se trovo l'indirizzo dovrebbero esserci, perché loro fanno effettivamente, Dolomiti Ambiente fornisce tutti i dati della raccolta differenziata, li fornisce alla comunità della Valle Agarina e la comunità della Valle Agarina dispone di questi numeri. So che noi siamo comunque attorno al 76-78% in questo momento di raccolta differenziata. Abbiamo già cominciato ad aumentare quello che è il riferimento rispetto al precedente metodo, che ci vedeva fermi grosso modo al 74-75%. Scusa.
Ecco, il sindaco mi ha fatto tornare alla mente un'altra domanda che volevo fare. Infatti lui faceva riferimento a una raccolta differenziata del 76%, che ho visto che è sia nel 2024 che nel 2025. Come avevo anticipato prima, col 1 marzo è iniziato il porta a porta, in teoria la differenziata dovrebbe aumentare, no? Nel 2025, quindi non sarebbe un 76% in realtà, sarebbe di più in teoria. Cioè, alla fine poi dell'anno, se noi avessimo pagato di più, perché loro hanno guadagnato di più, perché hanno venduto di più, diciamo, raccolto più soldi con la carta, col vetro e la plastica. Poi questo verrà decurtato l'anno successivo? Ecco, questa è la domanda che volevo fare. Grazie.
Scusa, ecco, perfetto, grazie. Allora, di sicuro l'obiettivo nostro è quello di arrivare all'85% con la raccolta differenziata porta a porta, perché questo è lo scopo, cioè quello di aumentare quello che è la parte differenziata e riuscire poi a piazzarla in maniera corretta, perché vi ricordo che con il sistema, l'handicap che aveva il sistema delle isole ecologiche, era quello legato al fatto che per pochi si andava a inficiare la raccolta differenziata di molti. Mi spiego meglio: se all'interno di un camion che ha raccolto carta veniva trovato dell'indifferenziato pari al 30% o superiore al 30%, tutto il camion veniva destinato in discarica anziché al riciclo. Con questo sistema si dovrebbe riuscire ad avere una percentuale di riciclata maggiore, e quindi l'85%, ma soprattutto la qualità dovrebbe essere migliore, perché appunto si dovrebbero avere minor indifferenziati all'interno della carta piuttosto che dei contenitori, del vetro, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il discorso della parte economica, che è stato affrontato anche durante le assemblee pubbliche, da questo punto di vista gli stessi tecnici di Dolomiti Ambiente non hanno dato per scontato che ci sarà in futuro una diminuzione dei costi, per il semplice fatto che già allo stato attuale abbiamo un aumento di quelle che sono le percorrenze dei veicoli e del personale che fa la raccolta. Detta in altre parole, prima ciascuno di noi portava all'isola ecologica i propri rifiuti e quindi si accollava parte del costo, perché si andava tutti all'isola ecologica, di conseguenza chi raccoglieva andava direttamente alle 100 isole ecologiche distribuite sul territorio comunale. In questo momento i furgoni di Dolomiti Ambiente e il personale, perché da soli non si muovono, devono passare porta a porta, via per via, e di conseguenza i costi di gestione veri e propri di questo sistema, non c'è ombra di dubbio che sono maggiori rispetto al precedente, questo è evidente. E ripeto, in assemblee pubbliche la stessa Dolomiti Ambiente non ha mai dato per scontato il fatto che si potesse pensare di arrivare in futuro alla diminuzione di quello che sono i costi della raccolta, piuttosto sempre affermato che se si fa una raccolta differenziata in maniera corretta probabilmente si riescono a mantenere calmierate le relative bollette.
Sì, scusate, grazie Sindaco, solo una precisazione: la consigliera De Biasi risulta presente a partire dalle ore 16:16. Chiedo al Consiglio a questo punto se possiamo dire che risulta presente a tutti gli effetti a partire dall'inizio della seduta consigliare, e chiedo anche se possiamo nominarla scrutatrice, visto che appunto c'è anche questa necessità. Grazie. Ulteriori domande di chiarimento?
Sì, buon pomeriggio a tutti e scusatemi per il ritardo. Intanto ringrazio per la presentazione e volevo chiedere un approfondimento. Non so se sia già stato fatto durante la presentazione iniziale o meno, rispetto alle agevolazioni che si applicano alle tariffe appunto per i rifiuti, se queste come dire, sono rimaste in linea con l'anno precedente e quali sono, come dire, i parametri che vengono attivati per il calcolo di tali agevolazioni e come dire, se ecco, l'approfondimento un po' su quello che viene applicato alle agevolazioni per il comune. Grazie.
Ma per quanto riguarda la parte introduttiva che avevo fatto, era per rimarcare che per l'anno 2024 c'è un'invarianza rispetto più alla tariffa che viene applicata al contribuente, sia alle utenze domestiche e non domestiche, e questo vale anche per le agevolazioni che sono previste ovviamente dal nostro regolamento interno. Tutto quello che viene, difatti noi qui non stiamo ad apporre nessuna modifica al nostro regolamento interno, ma semplicemente ad approvare delle tariffe che, come giustamente ha detto la responsabile del nostro servizio tributi, è una conferma di quello che abbiamo già approvato l'anno scorso, perché l'anno scorso in Consiglio abbiamo approvato due annualità praticamente, 2024 e 2025. Quindi oggi andiamo a confermare come la norma ce lo chiede, cioè entro il 30 di aprile, le tariffe per l'anno 2025, ma non andiamo a modificare nulla riguardante l'applicazione del regolamento che prevede tutte le agevolazioni e le riduzioni a favore del contribuente. Non so se hai da integrare qualcosa.
se posso integrare, sempre parlando pro futuro, questo è lo stato attuale, quindi 2024-2025, per il 2026 quel discorso del regolamento che facevo poc'anzi andrà proprio a regolamentare anche queste agevolazioni, come ad esempio il sistema di compostaggio fatto a casa, piuttosto che l'altro problema era quello legato a coloro che hanno bisogno di più raccolta per il residuo, perché hanno a casa degli anziani piuttosto che dei bambini piccoli, quindi producono più residuo, e ovviamente questo incide su quello che è il costo puntuale per la raccolta del residuo, perché ovviamente una raccolta fatta su base di 2-3 settimane comincia a essere veramente lunga, sia in termini di spazio ma anche in termini di efficienza del sistema, no? Per cui questo verrà affrontato di sicuro con il nuovo regolamento.
Grazie Sindaco. Ci sono ulteriori richieste, prego.
Scusate, proprio rispetto a quanto detto, quindi quelle che saranno le agevolazioni anche pro futuro, fermo restando che non è questo il tema chiaramente del punto in discussione, come dire, queste verranno calcolate da un ente esterno al Consiglio Comunale, poi si passerà all'approvazione del regolamento e il Comune non interverrà, come dire, ad integrazione di eventuali sostegni nel caso di necessità rispetto alla comunità? Grazie.
Cioè, se ho capito bene, la domanda è se il Consiglio Comunale può decidere per nuovi sgravi o tagliare gli attuali sgravi. Sì. Allora, questo verrà regolamentato con questo regolamento comunitario, chiamiamolo così, che in linea di massima dovrà essere simile un po' su tutti i comuni, perché chiaramente ognuno lo dovrà adottare. E giusto per fare un esempio, come dicevo prima, riguarderà appunto quelle parti di sgravio che già adesso sono applicate, in modo particolare quella del compostaggio, ma ad esempio l'altra che è in vigore in questo momento è quella per le feste campestri, nel senso che sia per il 2024 che per il 2025 le spese riferite allo smaltimento rifiuti per le feste viene in questo caso non assorbito dal comune ma assorbito dalla comunità di valle, e quindi se ne fa carico direttamente alla comunità di valle. Con il nuovo regolamento proprio tutte queste agevolazioni dovranno essere ridiscusse e riformulate, nel senso che sarà da capire se in parte se le accolla la comunità di valle, come sta facendo proprio per il discorso delle feste, oppure se dovrà pensarci il singolo comune. Però ripeto, questo in questo momento è oggetto di discussione fra la comunità di valle e Dolomiti Ambiente. So che stanno elaborando questo documento che sarà oggetto di successive discussioni all'interno di ogni singolo consiglio comunale.
Bene, grazie. Prego.
Sì, mi pongo un po', buonasera a tutti innanzitutto, mi pongo un po' nell'ottica del cittadino comune, perché ho la netta sensazione che, insomma, da quello che si vede in giro la gente non abbia ancora capito, si aspetta che Dolomiti Ambiente si comporti come si dovrebbe comportare nel 2026, da quello che, ecco, forse bisognerebbe fare un po' di chiarezza riguardo al, nel senso che ho l'impressione che la gente fuori si aspetti da Dolomiti Ambiente molto di più di quello che stava facendo la raccolta differenziata fino adesso, insomma. Ecco, io sto pensando, vabbè, magari non è il momento, ecco, di pensare a quello che è successo in questi giorni lungo le strade, perché abbiamo visto la gente ha capito e non ha capito. Probabilmente è mancato qualche comunicazione in più anche in questo senso. E credo che i social da questo punto di vista pecchino un po', nel senso che raggiungono un numero limitato di persone, quindi i comportamenti sono quello che sono. Vabbè, prendetela come un'osservazione così, al di fuori di tutto quello che può essere la tariffa dei rifiuti, ma insomma un'osservazione su quello che sta succedendo riguardo a questo tema. non so se le comunicazioni che dovevano essere fatte sono arrivate nel giusto modo a tutte le famiglie, a tutte le persone. Mi pareva di aver capito, tornando indietro, che molte come dire, serate di informazione dovessero essere fatte. Io non sono al corrente di tutto quello che è stato fatto, ma probabilmente qualche settore dei cittadini, qualche fascia di popolazione, insomma, non l'abbiamo raggiunta o l'abbiamo raggiunta solo marginalmente. Ecco, questa è un'osservazione che faccio qui, insomma, ditemi se mi sbaglio oppure se è una sensazione soltanto mia, ecco.
Allora diciamo che quello che è successo la settimana scorsa è un caso più unico che raro, voglio dire, perché noi abbiamo per fortuna e in questo caso per sfortuna è previsto la raccolta il lunedì e il venerdì e entrambe le giornate sono cadute di festa, una lunedì di Pasquetta e l'altra festa della liberazione, e chi ha partecipato appunto alle serate sa, perché da questo punto di vista Dolomiti Ambiente è stata chiara, che non si effettua la raccolta durante le festività. E quindi era evidente che quei giorni lì non si sarebbe svolto nulla. Siamo corsi un po' ai ripari, su pressione specifica nostra, per quanto riguarda l'umido, perché era impensabile mantenere l'umido fino al lunedì successivo, perché effettivamente sia in termini di spazio ma anche di igiene era veramente impensabile. Da questo punto di vista abbiamo anche comunque formulato, quantomeno a voce, una nota a Dolomiti Ambiente, perché siamo convinti che cose di questo tipo, soprattutto così ravvicinate, debbano essere gestite in maniera un po' diversa. Nel senso che, ad esempio, abbiamo registrato anche noi delle lamentele per quanto riguarda il CRM, perché sapete che l'alternativa di consegnare al CRM c'è sempre, salvo che a noi sono arrivate, immagino anche a voi, delle segnalazioni dove al CRM non erano disposti a raccogliere tutto il materiale che arrivava, e quindi c'è qualcosa che va sicuramente calibrato. Per quanto riguarda la comunicazione, sono d'accordo, non è facile arrivare a tutti, perché effettivamente c'è una fascia di popolazione che i social non li legge e quindi non è per niente facile arrivarci. Devo dire che però le serate che abbiamo fatto erano 8, quelle rivolte alla popolazione, ed erano sempre piene, veramente in qualche caso abbiamo esaurito i posti, non solo i posti a sedere ma anche i posti in piedi. Questo vale anche per le due serate, per i due appuntamenti fatti con le aziende. Tenete presente che fra il resto sulle aziende Dolomiti Ambiente è passata di persona per raccordarsi con il numero dei cassonetti, il sistema di raccolta, eccetera. Quelle che sicuramente non hanno dato il risultato sperato sono quelle dedicate agli stranieri. Noi ne abbiamo fatta una, l'abbiamo promossa tramite le due associazioni presenti sul territorio, c'erano 15 persone in sala Zendri. Quando le abbiamo organizzate aperte alla cittadinanza eravamo teatro, chi c'è stato ad Ala sa che quella delle 18 c'era gente ai piedi, quella delle 20 e 30 c'erano tutti i posti a sedere occupati. Quindi voglio dire, e da questo punto di vista la stessa Dolomiti Ambienti ci dice che ad Ala, forse anche grazie al fatto che eravamo gli ultimi e quindi un po' hanno capito anche loro un po' come raddrizzare il tiro, abbiamo raggiunto subito delle percentuali di distribuzione del kit per la raccolta molto elevate, cioè abbiamo raggiunto l'80% veramente subito in fretta, quando negli altri comuni si erano addirittura fermati in qualche caso al 50%, e nonostante questo erano partiti col porta a porta. È chiaro che in questo periodo bisogna sicuramente portare un po' di pazienza e cercare, e ne approfitto anche per ringraziare sia la nostra Polizia Municipale sia il nostro cantiere, che cercano di un po' mettere qualche pezza qua e là, facendo qualche controllo in più e attivandosi di persona, per cercare di istruire come deve essere fatta ovviamente la raccolta porta a porta in maniera corretta, perché ad esempio stiamo assistendo, ho ricevuto poco fa delle foto di via Adige, e stiamo assistendo a degli abbandoni che sono veramente, veramente al limite della denuncia. E su questo, scusatemi, però ci tengo a precisarlo, guardate che nelle frazioni questo non accade. Questo non accade. Quindi bisogna che veramente su Ala ci si concentri di più e invito veramente i consiglieri tutti a rendersi parte attiva per quanto possibile, perché effettivamente io sto monitorando personalmente la frazione di Santa Margherita, perché è facile, ci abito lì, ma anche quella di Serravalle, e vi assicuro che posti che fino a poco tempo fa, con la raccolta dell'isola ecologica, erano inguardabili, e sto usando un complimento, adesso sono puliti e rimangono puliti. Ognuno deve fare la propria parte, e su questo sono d'accordo anch'io, nel senso che Dolomiti Ambiente deve sforzarsi di rispettare i turni di raccolta, non saltare le vie, cosa successa, e da noi monitorata, e lo facciamo e invitiamo tutta la nostra popolazione a farlo in maniera corretta, perché poi questo andrà a essere monitorato da ARERA per i controlli nei loro confronti. Se invece si fanno per le vie brevi, magari si ottiene il risultato che puliscono subito, però non rimane nulla di tracciato, e quindi in prospettiva per loro è un vantaggio, no? Nel senso che non hanno degli handicap che poi ARERA andrà ad applicare nei confronti di Dolomiti Ambiente. È chiaro che ognuno, dicevo, deve fare la propria parte, quindi i cittadini rispettare quelle che sono le scadenze per esporre i rifiuti, e Dolomiti Ambiente evitare passare e rispettare rigorosamente il calendario. Grazie.
Grazie Sindaco.
Sì, sulla scia di quanto si è detto poco fa col Sindaco, volevo chiedere se era possibile intervenire con Dolomiti Ambiente, no? Perché mi sembra che il Sindaco è responsabile, no? Praticamente della raccolta dell'ambiente, no? Insomma, del decoro. Se era possibile, sì, ok? Allora, se era possibile chiedere a quelli di Dolomiti Ambiente se le vie principali di Ala le potessero fare per prime, tipo la via Nuova, perché adesso in questo momento sono ancora là i sacchetti, probabilmente passeranno fra qualche ora. Sarà possibile, quando vengono, cominciare dalle vie principali, insomma, perché sono quelle, diciamo, sono un'osservazione da fare a Dolomiti Ambiente. Credo che il Sindaco sia la persona adeguata per fare questa osservazione, perché credo che avrà un canale diretto con loro. Grazie.
Sì, certo, sicuramente prendo nota di questa osservazione, e a dire il vero, onestamente, non abbiamo mai parlato con Dolomiti Ambiente a riguardo del loro, non tanto del calendario, ma piuttosto della sequenza di raccolta. Di questo onestamente non è mai stato parlato, per cui prendo nota e vedremo di capire se possiamo risolvere il problema.
Direi che andiamo verso la conclusione per quanto riguarda il primo punto. Sì, chiamiamo, posso attendere? Ci sono dichiarazioni di voto per quanto riguarda questo primo punto?
Sì, posso?
Sì,
sì, noi siamo, come gruppo, siamo favorevoli alla tariffa anche per il 2024, quindi votiamo favorevolmente. Come? 24-25. Scusa, 24-25, sì.
Bene, allora direi di procedere con la votazione. Favorevoli? Unanimità. Bene. Passiamo al secondo punto, approvazione nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione. La parola all'assessore Speziosi. Scusate, pardon. Non era. Votiamo anche per l'immediata esecutività del primo punto. Unanimità, no, però. Cattoi.
Quindi 17 presenti?
17 presenti, sì. 17 presenti. Secondo punto, approvazione nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione. Prego, assessore Speziosi.
Ok, e per quanto riguarda questo punto, l'approvazione del nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, si tratta di un adeguamento normativo e recepimento della riforma dello statuto di diritto del contribuente che ha introdotto il contraddittorio preventivo ad accertamento formato ma non notificato. E praticamente prima di emettere l'avviso di accertamento vero e proprio verrà inviato al contribuente un documento chiamato a partecipare a un contraddittorio nel caso in cui ci siano delle fattispecie particolari concordabili. E ad esempio possono essere alcuni esempi il valore imponibile di un'area edificabile, i fini dell'IMIS, l'accatastamento tardivo di un immobile, le metrature dichiarate accertate per la Tari, cioè tutte quelle comunicazioni diciamo che vanno a variare quello che è l'applicazione del tributo, e quindi invece di andare a mandare subito l'accertamento viene instaurato con il contribuente l'opportunità di avere un contraddittorio preventivo, quindi chiamato appunto preventivo perché instaurato prima di avere l'emissione di un avviso di accertamento, e se il contribuente richiede l'accertamento con adesione i tempi e la trattazione della pratica si allungano, e quindi tutto questo va a vantaggio quindi del contribuente stesso, il quale può decidere se aderire o meno. Il precedente regolamento, per quanto fosse già in linea con i principi dello statuto del contribuente, prevedeva l'accertamento con adesione a seguito di accertamento già formato e notificato, e quindi come vi ho appena detto insomma ci sono dei vantaggi per il contribuente stesso, no? E quindi si tratta di arrivare ad un accordo alternativo all'impugnazione dell'atto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria nei casi di situazioni infedeli ad omessa denuncia e delle sanzioni che possono essere ridotte oltre il minimo. Quindi in questo caso si tratta appunto di un recepimento di un adeguamento normativo e che va a favore del contribuente, quindi siamo diciamo ad adeguarci a quello che è la normativa e la riforma dello statuto del contribuente. Siamo a disposizione per eventuali domande.
Grazie. Prego, chi vuole intervenire?
Sì, grazie. Allora, praticamente questo accertamento con adesione è stato attuato per via del decreto legislativo, in battuta con il decreto legislativo, 218 del 97. Quindi il nostro adesso, quello vecchio, fa riferimento a questo decreto legislativo, se ho capito bene, no? Adesso, col decreto legislativo numero 13 del 2024, è stato modificato questo decreto legislativo. Quindi quello che a me premeva capire bene era la differenza, quello che è stato variato rispetto a quello che era attualmente in vigore e quello che andiamo ad approvare oggi in quest'aula. Se me lo dice in quattro parole la differenza, cioè ho capito male? Sì, ci siamo un attimo distratti prima, mi è scappato via qualcosa. Ecco, in poche parole la differenza, ma in particolare se questa modifica è più gravosa per il contribuente o rimane invariata? Questo che mi premeva sapere.
No, è proprio il concetto base che ho spiegato in questo momento. L'applicazione di questo adeguamento normativo è totalmente a favore del contribuente, perché il contribuente prima si mandava un avviso di accertamento vero e proprio, veniva fatta una notifica, mentre in questo, con l'applicazione di questo nuovo adeguamento normativo il contribuente viene invitato ad un contraddittorio, cioè c'è una prima parte di confronto,
dove appunto si vengono definiti, ho fatto anche alcuni esempi, se magari viene il valore dell'immobile varia ai fini dell'IMIS, se c'è l'accatastamento viene fatto tardivamente e quindi il valore dell'immobile non adeguato, ci sono una serie di casi insomma dove il contribuente ha la possibilità di venire di persona, avere un contraddittorio, nel senso portare le proprie dichiarazioni, le proprie ragioni, e in quel caso il contribuente potrà scegliere se aderire o meno, e quindi viene fatta tutta la procedura. Quindi c'è una prima fase che è totalmente a favore del contribuente e addirittura diciamo che allungano anche i termini di emissione poi dell'atto, della notifica vera e propria.
Ci sono ulteriori chiarimenti, richieste di chiarimento? Andiamo, possiamo approvare? Favorevoli? Unanimità. Votiamo anche l'immediata esecutività. Favorevoli alla esecutività immediata, unanimità. Okay, terzo punto all'ordine del giorno, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 secondo gli schemi di cui all'allegato 10 del decreto legislativo numero 118/2011. Do la parola al sindaco, grazie. Scusate la mia dimenticanza, ringrazio Veronica Neri per la sua partecipazione, per la sua presenza.
Grazie Presidente. Volevo innanzitutto ringraziare i nostri uffici per il grande lavoro che è stato fatto in questi mesi per riuscire a predisporre il conto consuntivo in tempi brevissimi, e questo ci darà veramente la possibilità di poter utilizzare fin da subito la parte di avanzo di amministrazione libero, per cui un grazie alla dottoressa Baldassari in rappresentanza del nostro ufficio ragioneria, ma grazie a tutta la struttura perché ha risposto in maniera veramente dinamica a questa nostra richiesta e credo che sia doveroso da parte mia farlo presente. Poi volevo approfittare un attimo così per ricordare tutti i lavori che sono stati completati nell'arco del 2024. Io ho preso solo i più importanti, quelli che risaltano subito all'occhio e che sono stati appunto chiusi l'anno scorso, a partire dal PIP Marani, la strada di penetrazione nella zona industriale all'interno del Marani, che era in ballo da 20 anni e che finalmente si è riusciti a portare a compimento. Manca solo lo strato finale d'asfalto, gli ultimi 3 centimetri. So che ci sono stati dei problemi con la ditta degli asfalti per l'appunto, perché è impegnata con le strade per il Giro d'Italia, ma a breve dovremo riuscire a chiudere proprio l'operazione. Sempre in merito a lavori completati l'anno scorso, la ciclopedonale sulla strada statale 12 qui all'interno dell'abitato di Ala, anche questa è stata completata, rimane da fare, però questo è un discorso un po' a parte, il parcheggio lì dove c'era la vecchia Pesa, il parcheggio per la ricarica degli autoveicoli elettrici. Ritengo che questo sia sicuramente uno dei posti più indicati per andare a piazzare appunto le centraline di ricarica, perché è proprio sulla strada statale 12 e a ridosso del centro storico, quindi chiunque le potrà utilizzare e magari approfittare a fare una passeggiata all'interno di Ala. L'efficientamento della rete di illuminazione delle frazioni a nord, compreso Ronchi, e la sostituzione di tutte le lampade a vapori di mercurio su tutto il territorio comunale. Ecco, in modo particolare ci tengo a sottolinearlo questo perché ha una valenza ambientale non banale, le lampade a vapori di mercurio sono estremamente inquinanti, per cui le abbiamo tolte tutte, ci riserviamo di completare quella che sarà l'altra parte, quindi Ala e Sdruzinà e parte dei Marani, vedremo se riusciremo a farlo già quest'anno o il prossimo anno. Il restauro di 3 fontane, una a Pilcante in via Cavour, 2 a Ronchi, una in via Tonisoi e l'altra ai Ponzolotti. il parcheggio per le vetture di servizio al centro polifunzionale di Polizia Municipale, Custodi e Corpo Forestale, la manutenzione generale degli istituti scolastici, perché voi sapete noi stiamo andando avanti con il nostro cantiere principale, però le due strutture che vengono utilizzate dai ragazzi devono essere manutentate tutti gli anni, l'impianto fotovoltaico, il raddoppio dell'impianto fotovoltaico sul centro natatorio, gli interventi sui ramali dell'acquedotto, sono stati ben due e piuttosto impegnativi anche, la sostituzione dei giochi all'interno dei parchi, anche questo è un lavoro che deve essere ciclicamente ripetuto per garantire l'efficienza dei giochi dei bambini, il rifacimento di strade di accesso alle Malga Lavacchione e Malga Maia e la sostituzione di quasi tutti i cancelli d'accesso, sono stati fatti dei cancelli, vi invito per chi ama passeggiare, guardo in modo particolare qualche consigliere qua in sala, che, a cui piace andare a fare qualche camminata in Lessigna, vedrete che i nuovi cancelli in Larice sono veramente una cosa pregevole. La copertura dell'edificio della chiesetta di San Giovanni in Nepomuceno, la sede della banda sociale, e poi abbiamo fatto degli interventi in ambito della formazione del personale e della digitalizzazione, sia per quanto riguarda i servizi dedicati all'utenza esterna, ma anche per quanto riguarda le banche dati di utilizzo interno. Su questo punto vorrei ricordare che giusto 10 giorni fa, oggi ne abbiamo? 15 giorni fa, la nostra segretaria, accompagnata da due dipendenti, è stata a Torino a ritirare il primo premio assegnato al comune di Ala in ambito della digitalizzazione, e un primo premio e due menzioni speciali, per cui questo a corollario del lavoro che sta facendo la nostra struttura, e qui ringrazio la dottoressa Brunelli per quanto viene fatto giornalmente su tutto il nostro comune e i risultati che stiamo portando a casa, che sono sicuramente entusiasmanti. Stiamo completando i lavori alla rotonda del Cerè, avrete visto che stiamo finendo quella che è la rotonda vera e propria, la scadenza è il 19 maggio, rimarrà in sospeso purtroppo la realizzazione, il completamento del parcheggio, se vi ricordate lì dietro c'era un parcheggio che era prevalentemente utilizzato dai camion, quel parcheggio deve essere completato, purtroppo siamo fermi per il fatto che la variante al PRG non è ancora stata approvata definitivamente dalla giunta provinciale, a breve dovrebbe concludersi l'iter per cui si potrà andare all'esproprio dell'area, della piccola area che era ricompresa all'interno del parcheggio sul lato verso la ferrovia che ospitava il vecchio casello ferroviario. E stanno rispettando i lavori di sistemazione del capannone del cantiere comunale, è prevista la conclusione il 23 settembre 2025. Stiamo completando anche la sostituzione delle vetrate alla piscina, in modo particolare le porte, un lavoro anche questo che era cominciato l'anno scorso ed è in via di completamento. Quindi io ho riassunto veramente in poco tempo la maggior parte di lavori, quelli più corposi, ma vi assicuro che se dovevo fare la lista di tutto ciò che abbiamo messo in campo l'anno scorso era veramente lunga, e vi ricordo che all'interno della relazione depositata nella documentazione del bilancio, se volete, la trovate tutta. Io mi fermo qui e lascio la parola al vice sindaco per l'illustrazione del documento. Grazie.
Sì, io do lettura di una breve relazione. In questa sede siamo chiamati ad approvare il bilancio consuntivo per l'anno 2024 del nostro comune. Il bilancio consuntivo, detto anche rendiconto di gestione, rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e di controllo previsto dal legislatore nell'ordinamento contabile. È l'atto con cui la giunta comunale rendiconta e certifica tutte le spese e le entrate effettivamente sostenute per la gestione dell'ente di fronte al Consiglio comunale, che ha la competenza di approvazione definitiva. Si tratta di una sintesi di fine periodo che serve a rendere conto alla comunità del corretto utilizzo delle risorse a disposizione del Comune. In conclusione, in esso viene evidenziato se le risorse sono state ottenute e utilizzate in conformità al bilancio di previsione nel rispetto delle normative vigenti in materia. tale documento consente anche di misurare il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi previsionali, di valutare i risultati definitivi della gestione economica dell'anno precedente e gli effetti socialmente rilevanti. Il rendiconto si compone dei documenti dei seguenti documenti: conto del bilancio, stato patrimoniale, conto economico e relazione sulla gestione, che espone i dati più significativi dell'ente riportando le risultanze finali. Il bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Ala, unitamente al documento unico di programmazione, era stato approvato con delibera consiliare numero 39 del 28 dicembre 2023. Nel corso dell'anno può subire delle variazioni sia di competenza che di cassa. Le variazioni che si sono verificate sono 6 di competenza del Consiglio e nessuna deliberazione per riconoscimento di debiti fuori di bilancio, 14 variazioni di competenza della Giunta, come previsto dai commi 5 bis dell'articolo 175 del decreto legislativo 267/2000, e sono state fatte 46 variazioni dal responsabile del servizio finanziario, come previsto dall'articolo 175,5 quater del decreto legislativo 267/2000. Prima della chiusura del rendiconto, ovviamente, si deve fare un'attività propedeutica ed obbligatoria di ricognizione di tutti i residui attivi e passivi relativi agli esercizi pregressi, riaccertamento ordinario, per verificare la fondatezza delle rispettive posizioni giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta imputazione contabile rispetto al criterio di esigibilità dell'entrata della spesa. Nei residui attivi vengono individuate tutte le somme accertate non riscosse entro il termine dell'esercizio, nei residui passivi invece le somme impegnate e non pagate entro lo stesso termine. Si tratta quindi di entrate e spese per le quali non sono state ultimate nell'anno tutte le fasi di gestione. Si deve fare quindi un'attività di ricognizione su ogni singola posizione e nell'esame risultano crediti e debiti non correttamente imputati nell'esercizio e quindi non esigibili in tale esercizio, occorre poi reimputarli ad impegni e ad accertamenti agli esercizi in cui sono esigibili, secondo e in caso verrà costituito, il dove necessario, il fondo pluriennale vincolato. Come avrete potuto vedere dai documenti depositati, il risultato di amministrazione 2024 conclude con un importante avanzo di amministrazione in 10.333.023,09. L'avanzo di amministrazione è un indice positivo, evidenzia la capacità dell'ente di coprire le spese correnti ed investimento. Al contrario, se avessimo un disavanzo, ovviamente si dimostrerebbe una scarsa capacità di previsione. Una parte dell'avanzo di amministrazione deve essere destinato a fondo crediti dubbia esigibilità, un fondo necessario per far fronte ad eventuali crediti di dubbia e difficile esazione, il cui ammontare è determinato in relazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dall'andamento del fenomeno di precedenti anni. Poi abbiamo l'accantonamento al fondo TFR e una parte vincolata destinata ad una specifica entrata e a destinazione dell'entrata alla spesa. Il risultato amministrativo per l'anno 2024 conclude in 8.568.289,28, che è dato, lo vedete in una tabella riepilogativa a pagina 22 della relazione, un fondo iniziale di cassa l'1/1/2024 di 5.784.238,79, residui attivi per 12.171.540,75, residui passivi per 6.204.981,46, fondo pluriennale parte corrente per 115.629,79, fondo pluriennale parte straordinaria 1.302.145,20, per un totale di avanzo di amministrazione di 10.333.023,09. Come si è arrivati invece al risultato dell'avanzo di 8.568? Una parte dei 10 milioni deve essere accantonata per euro 911.192,50 accantonamento al fondo crediti dubbi esigibilità, euro 303.882,74 per altri accantonamenti, per un totale della parte accantonata di 1.215.075,24, dettagliata appunto nell'allegato A1 del rendiconto. Mentre la parte vincolata ammonta a 456.408,93, dettagliata nell'allegato A2 del rendiconto, che comprende i vincoli derivanti dalla legge e i vincoli derivati da trasferimento di cui è il fondo Covid-19. Poi parte destinata agli investimenti per 93.249,64, che è specificato nell'allegato A3 del rendiconto, e la totale appunto della parte disponibile, quindi avanzo libero, per euro 8.506.289,28. L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato al momento dell'approvazione del rendiconto per eventuali coperture di debiti fuori bilancio, non ne abbiamo, per provvedimenti di salvaguardia degli equilibri del bilancio, per il finanziamento delle spese di investimento, per finanziamento della spesa corrente a carattere non permanente e per l'estinzione anticipata dei prestiti. E con il presente bilancio consuntivo è stata mantenuta la salvaguardia degli equilibri, che verrà poi approvata in consiglio entro il mese di luglio, e appunto dove si andrà ad attestare la permanenza degli equilibri generali di bilancio. L'equilibrio economico-finanziario di competenza costituisce un elemento molto importante e va rispettato sia in riferimento al bilancio preventivo che a questo in sede di rendiconto. Particolare importanza assume appunto il vincolo dell'equilibrio di parte corrente, perché allo scopo sia in sede di bilancio preventivo che durante la gestione di garantire la copertura finanziaria delle spese correnti con altrettante entrate correnti. L'equilibrio di una parte corrente è uno dei risultati differenziali di bilancio più importanti e significativi, non solo sotto il profilo contabile ma anche gestionale, in quanto un risultato negativo significherebbe in via generale una criticità nella gestione finanziaria dell'esercizio di riferimento e quindi delle difficoltà nella gestione stessa. Gli equilibri si collocano nel nuovo quadro normativo di riferimento modificato dal decreto del MEF del 1 agosto 2019, che prevede tre risultati: un risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo. Per quanto riguarda il risultato di competenza, che non deve avere un saldo negativo, per il comune di Ala per l'esercizio 2024 ha un saldo molto positivo che ammonta a 1.914.973,81. Il rispetto degli equilibri di bilancio, tenuto conto dei vincoli e degli accantonamenti, ammonta a 1.868.055,69 e l'equilibrio complessivo per l'anno 2024 ammonta ad euro 3.093.581,57. Altro parametro previsto all'interno del bilancio consuntivo delle amministrazioni è quello di indicare il tempo medio dei pagamenti effettuati. L'indicatore per l'anno 2024 è pari a 5,13 rispetto alla scadenza dei 30 giorni dalla data di protocollo della fattura, cioè significa che i pagamenti vengono effettuati in media 5 giorni prima della scadenza. Quindi anche qui c'è un buon miglioramento. L'ammontare complessivo di debiti commerciali scaduti e non pagati dal Comune di Ala al 31/12 è pari a zero e quindi si rileva nessun debito commerciale. Per quanto riguarda la parte corrente del bilancio, è composta da entrate tributarie del titolo primo per 3.876.890,50. Le entrate tributarie esprimono la potestà impositiva dell'ente e sono costituite principalmente da IMIS e TARI. E sia per l'IMIS che per la TARI è stata effettuata un'importante attività di accertamento e monitoraggio. L'attività di recupero dell'evasione per il 2024 è di 60.231,37 per l'IMIS e 9 milioni. E 9.996.000,18 per la TARI. Entrate per trasferimento del titolo secondo per 3.587.259,40 comprendono le assegnazioni provinciali di finanza locale destinate genericamente senza vincolo di destinazione al finanziamento delle spese di funzionamento e di gestione degli ordinari servizi comunali, in particolare sono composte dal fondo perequativo al netto delle quotazioni relativo al gettito IMU, cioè al gettito degli immobili categoria D. Comprende il contributo dei servizi bibliotecari e la compensazione per l'abolizione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica. Comprende poi il fondo per i servizi specifici comunali per la gestione del servizio di custodia forestale, per i servizi socioeducativo della prima infanzia, asilo nido e Tagesmutter, i contributi in conto annualità per le opere pubbliche finanziate dalle singole leggi di settore, progetti di collaborazione con la PAT nel mondo del lavoro delle categorie sociali più deboli e disagiate, denominate Azione 19. Queste squadre sono state impegnate in interventi finalizzati alla realizzazione di lavori di abbellimento urbano e rurale e riordino archivi. Comprende poi trasferimenti provinciali per il funzionamento delle spese di funzionamento del Corpo di Polizia Municipale, costituito tra il Comune di Ala, Capofila e Avio, e infine comprende il finanziamento assegnato dalla provincia per il Piano Giovani di Zona Ambra, che riguarda il nostro Comune, che anche qui è ente Capofila, con i comuni di Avio, Brentonico, Mori e Ronzo. Il titolo terzo, abbiamo le entrate extra tributarie, che ammontano 4.028.011,18. In questa categoria rientrano i proventi relativi ai servizi comunali a pagamento che complessivamente confermano il gettito dell'esercizio precedente. Comprendono i servizi di acquedotto, fognatura, la gestione degli impianti sportivi, il servizio di asilo nido, il corrispettivo del servizio elettrico e le sanzioni della violazione del codice della strada. Comprendono i proventi derivanti dalla gestione di beni comunali, gli interessi attivi calcolati nella gestione di cassa, interessi attivi maturati sul conto, che sono addirittura 101.126,61, gli utili derivanti dalle partecipazioni a societarie, società con partecipazione dirette, come il Consorzio dei Comuni Trentini, Dolomiti Energia Holding, che rispetto all'anno 2023 abbiamo incassato molto di più, abbiamo incassato 462.303,60, Primiero Energia SPA, abbiamo incassato per l'anno 2024 53.196, poi sono confermate sempre le partecipazioni Trentino Digitale SPA, Trentino Riscossioni, ma da quest'ultime non sono stati incassati i dividendi. Per quanto riguarda le entrate straordinarie, ammontano 3.462.423,05 che sono destinate alle spese di investimento, che comprendono principalmente i contributi e trasferimenti provinciali, i contributi di concessione per l'anno 2024, alienazioni, permiti e rimborsi da associazioni e privati, che sono ampiamente dettagliate nella relazione. Le spese correnti ammontano 9.999.724,35, mentre le spese di investimento in conto capitale sono riportate nella relazione suddivise in programmi e missioni, con un totale impegnato sull'anno 2024 di 3.887.936,41, ad essere sinceri un valore inferiore rispetto all'anno 2023. Confermo appunto che gli organismi partecipati sono il Consorzio dei Comuni Trentini, Trentino Digitale, Dolomiti Energia Holding, Primiero Energia SPA e Trentino Riscossioni e APT. Non sono stati attivati nel corso del 2024 nuovi mutui, e anzi non ce ne sono, e pertanto non sono stati sostenuti oneri per interessi passivi. Il Comune non ha in essere alcuna forma di indebitamento, non ha sostenuto nessun onere per l'anticipazione di tesoreria. Non ci sono debiti fuori di bilancio. Il revisore attesta che la relazione presentata dalla Giunta è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto e ai programmi e ai costi sostenuti. Sono stati rispettati anche gli obiettivi di finanza locale. E ringrazio anch'io, come ha appena fatto il Sindaco, gli uffici per la puntualità nella redazione di questo bilancio, redatto in termini mai visti prima, e quindi è veramente lodevole. In particolare ringrazio la dottoressa Baldessari qui presente, ma tutti i servizi che hanno contribuito al raggiungimento della maggior parte degli obiettivi dell'anno appena trascorso. E nell'anno, ho dimenticato di sottolineare che all'interno della relazione, nella parte finale, vengono evidenziati tutti gli obiettivi, e però per ciascun obiettivo viene indicato se è stato raggiunto in parte o se non è stato raggiunto, e quindi avete anche tutti gli strumenti per poterlo analizzare. E questo importante avanzo di amministrazione, dobbiamo sicuramente guardare al futuro con responsabilità e lucidità, perché gli impegni presi sono di grandi dimensioni e strategici, secondo quello che stiamo facendo, per il futuro della nostra città. Oltre a lavorare duramente e unitariamente, dobbiamo sicuramente continuare il cammino intrapreso con forza, unione e condivisione. Grazie.
Grazie Assessore, solo una precisazione. Allora, il consigliere Mondini risulta presente in sala a partire dalle ore 17:15, e in aggiunta a ciò rettifico che all'inizio della seduta consigliare i consiglieri comunali presenti erano 16. Bene, diamo inizio alla discussione, prego, chi vuole intervenire.
Sì, volevo fare un'osservazione a quanto illustrato dal Sindaco per quanto riguarda la consegna della rotatoria al CRE, che era prevista, se non sbaglio, a febbraio, la consegna dei lavori. Probabilmente ho pensato che c'è stato qualche inconveniente, ecco, se mi può riferire in merito, probabilmente credo che sia quello il motivo, no?
Sì, era già stato chiesto, non mi ricordo se già nel Consiglio precedente. L'inconveniente era legato al fatto che durante le verifiche belliche nell'aria a ridosso della ferrovia hanno trovato un ordigno che poi è stato, per fortuna, non l'hanno neanche fatto brillare qui da noi, se lo sono portato via. Quello ovviamente ritarda, perché i tempi per l'intervento sono piuttosto lunghi, non dipendono da noi soprattutto, perché ovviamente devono intervenire gli artificieri.
Scusatemi, a titolo informativo, preferite, vista la corposità di questo punto all'ordine del giorno, preferite raccogliere le domande e quindi procedere con la raccolta delle domande in modo tale che poi si risponda senza domanda e risposta su ogni singola richiesta? Fanno tutti un giro, il regolamento direbbe fanno tutti un giro. Esatto, sì, no, ma infatti c'è solo che arriva un sollecito da parte dell'assessore, per cui facciamo il giro, prego.